cercate l'antica madre. Virgilio, Eneide. Ghioni Ludovico, nato una notte di pioggia il 19 novembre 1905 nella campagna di Pontelambro, riceve i primi schiaffi perché non piange. La levatrice Maria Noseda, reggendolo per le gambe a testa in giù, lo scuote gridando: sveglia! Finalmente, con il viso congestionato, cianotico, emette un singhiozzo soffocato. In comune la nascita viene registrata la mattina dopo. Padre, Ghioni Giuseppe, custode del contorificio Ramponi di Pontelambro. Madre, Tosetti Giulia Casalinga. Piccole convulsioni epilettiche nel primo anno. Di solito passano con la pubertà, li rassicura il dottor Proserpio dopo avergli provato i riflessi delle braccia e delle gambe. Ha avuto qualche difficoltà alla nascita e l'avrà anche nella vita, ma niente di grave. La mattina del 5 aprile 1910, il padre lo porta, mentre l'altro guardiano fuori turno lo sostituisce in portineria, a visitare lo stabilimento. Nella luce che scende dalle inferriate fra il frastuono incessante dei telai, ricorderà un operaio che estrae dal taschino della tuta una caramella di miele e gliela porge su una mano gigantesca, ritraendola quando lui sta per afferrarla. Gli altri operai improvvisamente si scostano. Arriva il signor Parini, piccolo, con il basco, la cravatta. Dà un'occhiata all'orologio al polso, ma sorride con indulgenza controllata. «Che cosa farai da grande?» gli chiede. «Perito chimico», risponde suo padre con fierezza. «Per lavorare qui?» «Certo», risponde suo padre. Tre anni dopo impara a nuotare nel lago di Pusiano. Suo padre lo porta sulla canna della bicicletta, una Bianchi con il sellino modificato e imbottito di caucciù. Lui sente la barba a pizzo sui capelli, vede la gomma anteriore sotto il fanale sterzare per evitare i sassi e le buche nel sentiero scosceso che finisce sulla riva. Un canneto che chiude l'orizzonte, fiori enormi sulla superficie, balenini, l'erba sotto i piedi, poi la sabbia, l'acqua gelida, il fondale che scende e lui che continua a nuotare sull'abisso. Suo padre gli tende le braccia, ma mentre cerca di afferrarle, annaspa sott'acqua, la inghiotte, vede la luce in alto tra la schiuma, si sente scoppiare, poi sollevare per i fianchi, il fiato che gli manca, la strozza in gola, arriva brividi violenti che scuotono il corpo, massaggiato con un asciugamano ruvido in mezzo all'erba. Una bella broncopolmonite doppia, dice il dottor Proserpio. La sera, quando la febbre sale, riappaiono piccole crisi convulsive. Farà i primi passi nel cortile solo 39 giorni dopo. Soggetto delicato, lo definirà in quell'occasione il dottore. Altra espressione che impara in quel periodo è cagionevole di salute. E il monito che i suoi gli riserveranno sarà avere riguardo. Lo avrà in una misura giudicata eccessiva. attento ai battiti cardiaci e alle variazioni di temperatura, porterà con sé un piccolo termometro per stringerlo impassibile sotto l'ascella durante le lezioni o la messa. E il termometro gli confermerà i cicli di una febbricola che lo svuota ogni volta di energia. Eppure 37,1 non è febbre, dice il dottor Prosepio, scuotendo la testa. Senza il termometro non sapresti di averla. Sua madre aggiunge, è il letto che te la fa venire. Sdraiato sul lenzuolo, immobile con gli occhi chiusi, lui sente il corpo illanguidito da un tepore morboso che serpeggia sotto una pelle madida di sudore. Estrae il termometro dall'ascella e, coprendo i gradi sotto il 38 con il pollice, lo scosta lentamente finché si arresta. 37,3! Mostra con stanco orgoglio il termometro al dottor Prosepio e, rivolgendosi a sua madre, commenta: disturbi neurovegetativi. Una volta li chiamavano febbre di crescita. Cresce, infatti, fino a raggiungere il 1,85 m. È magro, dinoccolato, curvo. Gli occhi sono spesso arrossati. Guarda i compagni che giocano al pallone sullo spiazzo dell'oratorio come se fossero di un'altra generazione. Nelle gite scolastiche primaverili non si allontana troppo dalla corriera, mentre gli altri si inerpicano sui pendii e spariscono nei boschi. Il 2 giugno 1921, disteso nell'erba alta, a braccia aperte, gli occhi chiusi, vicino alla chiesa romanica di Agliate, secolo IX o X, il sole caldissimo sul viso, sente sulla palma destra una palma più piccola, tiepida. Si rialza con un guizzo mentre lei ride, ritirando la mano. È Donatella Caldiroli, che già lo aveva sorpreso scegliendo lui nel gioco delle coppie di un mese prima. Non sa che cosa fare. Vorrebbe fuggire, ma ha paura anche di quello. Stupida, sorride. Anche tu? Risponde lei. Quando finalmente la bacia, con la bocca chiusa, sente una lingua dolce che si insinua tra le labbra. È una vampa improvvisa che gli attraversa il corpo e lo fa di nuovo adagiare nel prato. Il viso di lei sopra il suo è tenero, sorridente. Mai più ritroverà quel cielo che si spalanca su di lui. Quel paradiso nell'erba. È la prima di tante a cui dedicherà una concentrazione discontinua e proficua, riprendendosi da malori immaginari, fingendo distrazioni, simulando assenze, alternando affetto e distacco, arrendevole fino a imporre la sua volontà. Cesserà di invidiare i più forti che giocano al pallone, osservando che le compagne ridono con chi sta ai margini del campo e che alla partita partecipano, correndo meno rischi, anche gli spettatori. Diplomato perito chimico con la media dell'8 all'Istituto Alessandro Volta di Cantù, viene sottoposto a colloqui e a visite mediche prima di essere assunto dal cotonificio Ramponi. Spariti ormai da un decennio gli episodi convulsivi, viene riscontrata nel soggetto in esame una attenzione morbosa per il proprio corpo, così scrive il dottor Fausto Casati nel suo referto, che concorre a stati di astenia e crisi depressive. Positive invece, senza riserve, le schede professionali, che sottolineano non solo la preparazione accurata, ma una insolita curiosità attitudinale per i processi produttivi e le innovazioni tecniche. Frutto di ricerche private e di sperimentazioni sul campo, sarà la scoperta, nella primavera del 1934, di un trattamento chimico dei coloranti che ne diminuirà i costi e ne aumenterà la durata. Promosso vice direttore generale dello stabilimento, avrà l'affitto pagato in una villetta in collina, con terrazza sul declivio e autorimessa tra i pini. Conosce il 18 maggio 1936 le due sorelle Silvestri all'hotel Mille Luci di Canton, in una serata danzante per la fine della guerra d'Africa. La maggiore, Lina, minuta e allegra, allungata da un turbante a punta e accompagnata da Carlo Moreno, un meccanico soprannominato a Cantù l'Indio, per l'origine argentina e i tratti impenetrabili del viso olivastro che ricorda una maschera sudamericana. La minore, Luisa, carnosa e morbida, in abito da sera di seta rosa, è evidentemente destinata a lui, che poco dopo, ballando con lei un foxtrot, la paragonerà a un confetto. Lei si schermisce e azzarda, dubbiosa se sia una finezza, ma incapace di resistervi, un da mangiare, cui lui risponde magari. Quando tornano al tavolo si tengono per mano, i visi leggermente sudati, gli occhi ridenti. Dio li fa, poi li accorta. È la frase in cui lei suggerirà il suo senso del matrimonio, con allusione inequivocabile a loro due. E lui la sposerà il 6 maggio 1937 nella chiesa dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, il sole che sfolgora dai vetri colorati e il dubbio che lo assale intermittenza, procurandogli come un arresto cardiaco di preferire la sorella. Se ne era accorto negli ultimi tre mesi, quando sfrecciava sulla strada per Cantù a 50 all'ora, ma non aveva l'allegria di prima, perché la Lina si era sposata all'inizio dell'anno e ora abitava con l'Indio, in periferia, quarto piano senza ascensore, 60 metri quadrati, mentre poteva essere con lui nella villetta. Sua moglie era probabilmente, rispetto alle altre donne che aveva lasciato, la più dolce, se non la più remissiva. Ma lui era stato certo contagiato da una definizione che l'Indio aveva lasciato cadere tra un silenzio e l'altro, da sposare subito. Forse l'Indio
aveva intravisto in lui un possibile rivale. E ora in prima fila, alle sue spalle, faceva da testimone alla sposa con un sorriso insondabile, le braccia conserte sul gessato blu. Quante volte, negli anni successivi, proverà un odio inconfessabile, vedendolo pedalare adagio nelle strade sulla bicicletta nera, con i suoi movimenti di bradipo, i piedi orizzontali e la testa affondata nelle spalle. E vedrà il torpido e precoce sfiorire della propria moglie, espansa a 96 chili, dopo una gravidanza gemellare, a contrasto con la vitalità della sorella. Rinvigorita dall'unico parto, inventiva nel trovarsi lavori dignitosi per sopperire alla pigrizia del marito, gli apparirà sempre di più come la donna giusta incontrata nel momento sbagliato, l'unica che gli avrebbe dato energia e non complicazioni. Richiamato alle armi il 2 giugno 1943, farà appello alle sue risorse interiori per ritrovare le febbri della gioventù. Ci riuscirà con una concentrazione radicale che renderà affannoso il suo respiro e congestionato il suo viso. Febbri neurovegetative di origine sconosciuta, scriverà l'ufficiale medico nella scheda, e sarà dichiarato ripetibile, con esonero temporaneo di 6 mesi e obbligo di ripresentarsi alla scadenza del termine. Non si ripresenta. Paventando di essere deportato in Germania per le sue competenze chimico-industriali, è invitato da un emissario dei partigiani a collaborare, almeno finanziariamente, alla lotta clandestina, si nasconde all'insaputa di tutti, tranne che dei familiari e del commendator Ramponi, in una baita sopra Sondrio. Qui, alloggiato in un vano sotterraneo, vivrà 16 mesi e 28 giorni, alimentato quotidianamente dalla sorella del proprietario, che a volte risalirà anche dopo. Ritornato nelle strade di Pontelambro alla fine della guerra, ingrassato di 14 chili in una popolazione di magri, viene guardato con diffidenza da vincitori e vinti e ritorna alla clandestinità nella sua villetta. Il 10 giugno 1945 riprende la sua attività al cotonificio Ramponi. La sera confessa alla sua moglie che il rapporto con le maestranze non è più quello di prima. Non capiscono da che parte stavo, dice. Tu non stavi da nessuna parte, mi risponde lei. La notte stenta a dormire. Arrivano i suoni del cinema all'aperto, il Metropole, dove proiettano fino a tardi film americani. Una sera di luna scende sulla spianata a osservarlo da vicino. È cintato da una rete metallica su cui si arrampicano i ragazzi. Altri stanno appollaiati sugli alberi e vedono le figure di traverso smisurate e allungate sul telone. Gli piacerebbe entrare, ma teme le provocazioni di qualcuno alle spalle. Spesso si alza dal letto e si appoggia alla balaustra della terrazza, vicino alla uccelliera vuota. Guarda le lucciole che sciamano nel giardino, tra la ghiaia luccicante e i vasi di pietra.
e in fondo al declivio, oltre la distesa di robinie, il cimitero pullulante di lumini nel buio.
Il 22 settembre 1945 l'indio gli parla per la prima volta del cotonificio Giacinto Costa di Buenos Aires, con una rete di stabilimenti in Argentina. Lui è amico del maggiorazionista, il signor Tullio Gomez, che è sbarcato in Italia per esplorare il mercato, acquistare macchinari e assumere possibilmente i tecnici più preparati. In programma il potenziamento dello stabilimento di Buenos Aires e la costruzione di un altro a La Plata. L'indio gli ha accennato alla formula segreta del cognato e ha trovato dall'altra parte il massimo interesse.
Ma chi ti ha autorizzato a farlo? Gli chiede il cognato. L'indio medita, poi risponde: nessuno. Però conoscerlo non costa nulla.
L'incontro avviene ad Agliate il 2 ottobre 1945 al ristorante La Rondine, sotto un pergolato che si affaccia sulla corrente dell'Ambro in un tramonto ventoso. Tullio Gomez, in completo bianco, l'aria signorile, il gesto ampio, parla un italiano piuttosto corretto. Migliore del nostro, gli dice lui.
Bontà sua, si inchina Gomez sul piatto.
Poi dice improvvisamente, fissandolo negli occhi: quanto vorrebbe?
Per che cosa? Per venire da noi a Buenos Aires. Lui esita, guarda l'indio, che si volta a guardare l'acqua al di là del parapetto. Non posso rispondere così, ho bisogno di riflettere. Dica una cifra, tanto per provare. Lui scuote la testa. No, non posso. L'altro sorride.
Allora, la dirò io, E cosa ne dice? Di 100.000 lire.
All'anno?
Ma no, al mese.
Lui sbriciola la mollica tra il pollice e l'indice. Ci devo pensare. Ci pensa tutta la notte, poi la mattina decide. A sua moglie sbalordita dice: saremo a posto per sempre. Ai gemelli dice: non parlatene con nessuno, diventeremo ricchi. Aggiunge: siete bambini? In futuro potrete scegliere. L'Argentina è bellissima.
Tutta la famiglia parte il 2 febbraio 1946 nella luce tenue dell'alba. Il commendator Ramponi, alla richiesta di una settimana di ferie, gli ha detto:
ma questo è un periodo cruciale, lo sa. Ma lei ha bisogno di riposo? Non ha più la faccia di prima. Torni ritemprato.
Il piroscafo Ausonia lascia il porto di Genova la sera del 3 febbraio 1946. Piove a dirotto e il mare, sferzato da raffiche gelide che increspano
tutti i cavalloni nel buio è a forza sei. Rannicchiato su un letto troppo corto nella cabina oscillante, le gambe lunghissime raccolte vicino al mento, prostrato dalla nausea, aggredito da conati di vomito, lui guarda l'acqua scivolare sull'oblò, il viso gelido di sudore. Sua moglie a notte fonda lo sente dire nel buio, la voce affievolita dal pianto.
Ma perché?
E lo vedrà al mattino sbucare dal letto sottostante, gli occhi arrossati, l'espressione spenta.
Dov'è la mia vestaglia?
Lui la guarda scendere immersa nella sua camicia a campana, come una mongolfiera. Coraggio! Gli dice lei, spalancando le braccia carnose e aggrappandosi alle sue spalle, poi mormora commossa.
Reagisci, Ludovico!
Tutto il viaggio cercherà vanamente alla nausea, all'insonnia, alla nostalgia della villetta e al rimorso per il commendator Nappo. La mattina del 12 febbraio 1946, sulla sedia a sdraio del ponte, una carta geografica sulle ginocchia, dice a sua moglie, guardando la superficie dell'oceano: ho sbagliato tutto. L'aspetto più odioso del viaggio è la vista dell'indio. Incluso di forza nel contratto per una imprecisata attività di meccanico nel cotonificio Costa, il germe occulto e fatale dei suoi mali non è mai apparso così sereno. Si aggira sul ponte della nave con una sovrana lentezza, come un ammiraglio in incognito, scrutando con un binocolo di marina l'orizzonte. Ella ha visto perfino ridere con una spagnola e accelerare il passo, scendendo con lei gli scalini all'ora di pranzo. Sbarcando il 27 febbraio 1946 al Puerto Nuevo di Buenos Aires, in un giorno rannuvolato e umido, mentre il vento caldo del nord gli fa volare in mare il cappello bianco acquistato a bordo, ha il viso bagnato di pioggia e di lacrime. Reagisci, ti prego, gli sussurra sua moglie a testa bassa, scendendo vicino a lui sulla passerella. Ma l'impresa si rivelerà disperata. Il primo colloquio con Altiero Mirabella, direttore dello stabilimento, 2 ore dopo, è turbato da smarrimenti e commozioni. E nei giorni seguenti la crisi si aggraverà, fino a suggerire il ricovero nella clinica di Cristo Re, alla periferia sudorientale di Buenos Aires. Qui, perdendo accasciato ogni pudore residuo, invocherà tra le lacrime:
Italia, Italia,
gettando nella costernazione sua moglie e Altiero Mirabella. Gli vengono praticati dietro il suo consenso 2 elettroshock, con remissione temporanea degli stati depressivi e perdita parallela di catene di ricordo. Dimentica, ad esempio, i nomi dei suoi cani da guardia e quelli delle ditte concorrenti d'Inghilterra e di Francia. Dopo che lascia la clinica il 3 aprile, nota un atteggiamento distaccato nei dirigenti.
È
forse il signor Gomez l'ha sopravvalutato.
Gli dirà la sera del 6 settembre al Tiro Mirabella, guardandolo con curiosità nella Mercedes lungo le rive fangose del Rio della Plata. E sarà lui ad abbassare lo sguardo, come racconterà nel buio della stanza a sua moglie.
Ma se non altro ti pagano bene.
Lo conforta lei. Ma neanche questo sarà vero. Versato in lire italiane su un conto della banca commerciale, l'importo perde gradualmente di valore seguendo l'inflazione della madre patria. Confessa a sua moglie: sarò pagato come a Cantù un commesso. Decide il 2 novembre 1947 quello che ha già deciso: il ritorno. Non sa dove troverà lavoro, ma c'è una sola parola che lo quieta: l'Italia. Le dimissioni presentate da Piero Mirabella, deluso anche dalle nuove tecnologie che danno solo in parte i risultati sperati, verranno accolte con sollievo. E sarà il periodo più sereno e amichevole dei loro rapporti. Sulla banchina del Puerto Nuovo li accompagna la Lina, il marito e il figlio. L'indio è ingrassato, torbido, soddisfatto. È l'unico che a Buenos Aires si trova meglio che a Ponte Lambro, e non esita a dirlo. Il posto di meccanico addetto ai telai gli consente di lavorare pochissimo, come ha sempre cercato, e di prendere lo stipendio più alto della sua vita. Quando lo abbraccia per primo, ai piedi della passerella, sente disgusto per lui e per se stesso. Ma quando abbraccia la Lina, che ha gli occhi in lacrime, riesce a sussurrarle all'orecchio: non dimenticarmi. E vede l'indio con la coda dell'occhio che li osserva. Sul piroscafo in Otria, nei tramonti grandiosi dell'Atlantico, guarda i gabbiani che volano nella luce dorata e calano sopra la scia luccicante. Sente che si avvia a un naufragio dolce e inglorioso. Sbarcati a Napoli il 9 agosto 1948, tornano due giorni dopo a Cantù. È notte. Li aspettano sull'Aia. Sotto la luna, i genitori di lei. Alle domande che gli faranno più tardi, seduti al tavolo davanti ai bicchieri di vino, si prenderà la testa tra le mani per dire: una odissea. Il 15 settembre 1948 viene finalmente ricevuto nella palazzina degli uffici amministrativi dal commendator Rampone. Quando ne esce, pallido, sfinito, dice a sua moglie che lo aspetta al cancello: è andata meglio del previsto. Ma che cosa ti ha detto? Si riassume.
A che grado?
Il penultimo. Nel magazzino.
intanto non perdo la liquidazione. E la pensione. Ma tu che cosa hai detto? Chi ha ragione? Più tardi, quando sono lontani dalla palazzina in fondo al viottolo, lui mormora. Lo sguardo assente. Affronta con fierezza che non ha mai conosciuto il ritorno nello stabilimento. Ricorda quella volta che da ragazzo lo avevano spinto vestito sotto la doccia, impedendogli di scappare, e lui era rimasto in piedi con gli abiti inzuppati. Ma ora non piange. Si sente come un eroe che ha perso una battaglia. Ma la sua vita non è più altrove. Prima della pensione risale di 2 gradi. Muore il 21 gennaio 1966, mentre aspetta la liquidazione.